Bene, il tema è molto intrigante perché è proprio strettamente intrecciato. Non si può parlare dell'Eucaristia senza parlare della carità, non si può parlare della carità senza parlare dell'Eucaristia. Vedremo un pochino in che senso. Ecco, quello che mi preme è che appunto cerchiamo insieme di fare un discorso un po' di fondo, un po' che vada un po' alle radici, ecco, poi dopo se nelle domande c'è bisogno di chiarire qualcosa, volentieri lo chiariamo, se è possibile chiarirlo, e se no avvieremo una ricerca, ci daremo delle risposte quando le avremo. Ecco, inizierei con due premesse. La prima premessa è molto semplice. L'Eucaristia, si chiama così non a caso, si chiama con un nome che significa in greco ringraziamento. L'Eucaristia vuol dire ringraziamento. Messa invece viene dalla finale della celebrazione, quando si diceva andatela, no? Era una parola che indicava l'invio, missa vuol dire inviata. È strano, è comprensibile, c'è tutta una storia, insomma, come per noi invece fondamentalmente l'Eucaristia abbia assunto il significato di sacrificio, è il sacrificio di Gesù. È vero, è anche quello, è la memoria, il memoriale, meglio, della Pasqua di Gesù. Ma non è da poco, non è marginale, anzi è fondamentale il fatto che questo memoriale della Pasqua di Gesù venga celebrato in una celebrazione che si chiama Eucaristia, cioè ringraziamento. Ringraziamento. C'è anche la traccia nei Vangeli sinottici, no? Che Gesù alla fine della cena, quando appunto ha dato il pane e ha offerto il vino ai suoi discepoli, dice, dopo aver cantato l'alleluia, cioè i salmi di lode che si cantavano nella cena pasquale, no? Uscirono e andarono al giardino, all'orto degli ulivi, a Getsemani, no? Eccetera. Cioè, capite, è importante che il ringraziamento sia il contenitore del sacrificio di Gesù. Gesù arriva a donare la sua vita perché vive di dono, fin dall'inizio, e quindi vive di ringraziamento, fin dall'inizio, fin da sempre e per tutto. Gesù sa di essere un grande dono del Padre per l'umanità, ma sa di essere per se stesso un dono a se stesso. Qualcuno gli ha dato la vita, qualcuno lo ha messo in questo mondo, ma ha predisposto questo mondo in modo che lo potesse accogliere. Qualcuno gli dà il cibo, infatti si ringrazia prima di prendere cibo, no? Lo dicevamo anche la volta scorsa. Ecco, l'importante allora è questo: il sacrificio, per quel che riguarda l'Eucaristia, è un momento importante, anzi fondamentale, ma non è tutto. L'Eucaristia non è semplicemente il sacrificio di Gesù. L'Eucaristia è il ringraziamento per aver ricevuto Gesù, che è la sua croce, ma è anche la sua risurrezione, ma è anche tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto prima di essere messo in croce. Quindi i miracoli, le parole, i gesti di misericordia, no, e anche qualche volta qualche rimprovero, perché ci voleva anche quello. Ecco, quindi è tutto Gesù, è tutto Gesù. Questa era la prima premessa, importante, anzi fondamentale. La seconda premessa, credo che abbiamo già avuto occasione qualche volta con qualcuno forse di citare questo fatto singolare, no? Che è questa: la celebrazione, le celebrazioni sacramentali soprattutto, noi le chiamiamo memoriali, ma in realtà questa parola memoriale traduce una parola ebraica che si trova nel libro dell'Esodo. Quando, prima di uscire dall'Egitto, non so se ricordate il racconto, no? Dio dà delle prescrizioni a Mosè e dice: oh, mi raccomando, stasera fate la cena in questo modo, un capretto, le erbe amare, in piedi, con la cintura, no, il bastone in mano, eccetera. Consumate tutto, mettete il sangue sugli stipiti, eccetera. Ora, a un certo momento dice: ecco, questo sarà un memoriale di generazione in generazione. Che cosa vuol dire? Perché non memoria, ma memoriale? Ecco, quando la teologia sacramentaria anche si è rinnovata nel secolo scorso soprattutto, ha riscoperto questa parola, questa categoria, per dire appunto che le celebrazioni eucaristiche, ma più in generale potremmo dire le feste che ricordano certi eventi della salvezza, e in modo particolare, come si diceva da parte dei pionieri della riforma liturgica, i misteri della vita di Gesù Cristo, quindi la sua nascita, la sua presentazione al Tempio, la sua manifestazione pubblica, l'Epifania, poi l'inizio della predicazione, e poi la Pasqua, e poi la Pentecoste, eccetera, eccetera, eccetera. Queste celebrazioni, queste memorie sono memoriali nel senso che non si limitano semplicemente a ricordare fatti passati, ma rendono presente ciò che in qualche modo viene ricordato. Ora, nei testi sia dell'Esodo sia dell'ultima cena, noi vediamo questa cosa caratteristica, un po' singolare, no? Si fa la celebrazione per ricordare un fatto che non è ancora accaduto. Non è ancora accaduto, dal punto di vista della narrazione non è ancora accaduto. Dio dice a Mosè: fate la cena pasquale così, per ricordare la notte in cui foste liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Ma quella notte non è ancora avvenuta. Allora Mosè riferisce le parole al popolo, il popolo celebra, no, la cena nel modo in cui Dio ha prescritto, e poi avviene il passaggio dell'angelo, no? Il faraone che dice andatevene, no? Loro che si mettono in marcia, eccetera. Alla stessa maniera nel caso di Gesù. Gesù celebra la cena coi suoi, dice che questa cena manifesta il senso della sua vita intera, in particolar modo di questo momento che pone da compimento alla sua vita, che è la Pasqua, la sua morte, ma in vista della risurrezione, ma questa non è ancora accaduta. Allora, è chiaro che dal punto di vista storico è avvenuto probabilmente il contrario, no? Prima è avvenuto il fatto, no? Forse Gesù ha fatto la cena pasquale con i suoi, no? Avrà anche detto: guardate, questo segno poi fatelo tra di voi. Ecco, ma le comunità hanno cominciato a celebrare l'Eucaristia dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Così come la comunità ebraica ha cominciato a celebrare la memoria dell'Esodo dopo che l'Esodo era avvenuto. Perché fare questo racconto così? Ribaltando, come dire, i tempi, no? Proprio per rendere l'idea di che cosa è un memoriale. È chiaro che quando un ebreo si ricorda dell'Esodo celebrando la Pasqua una volta all'anno, si ricorda un fatto passato. E tuttavia, leggendolo così come lo legge nell'Esodo, si deve anche rendere conto che quel fatto non è ancora accaduto compiutamente. O meglio, che il Dio che ha fatto quell'Esodo là una volta è il Dio che lo fa ogni volta. E che farà un esodo definitivo, strappandoci definitivamente alla schiavitù del male, della morte, eccetera, eccetera, quando deciderà che sarà il momento di farlo. Alla stessa maniera, leggere che Gesù celebra con i suoi la cena, l'Eucaristia, prima che sia avvenuta la sua Pasqua, è un modo per dire che quando noi celebriamo l'Eucaristia ci ricordiamo della Pasqua di Gesù, ma ce la ricordiamo intanto, no, in quanto quella Pasqua di Gesù dice una cosa che è vera anche per noi oggi, che siamo in attesa della nostra Pasqua. Celebrando l'Eucaristia noi ci prepariamo a vivere la nostra Pasqua, che vuol dire certo anche la nostra morte, ma nella prospettiva della risurrezione. Capite? Questo è un memoriale. Se fosse soltanto la memoria di un fatto passato, saremmo qui a dirci, beh, beati loro, no? Beati quelli là che hanno vissuto l'Esodo, beati gli apostoli che hanno fatto la cena con Gesù. E invece no, l'idea è che noi, celebrando la Pasqua, no, di Gesù, ci abbiamo davanti la nostra Pasqua, come quelli celebrando l'esodo dei padri dalla schiavitù dell'Egitto hanno davanti agli occhi, si apre davanti a loro la prospettiva del loro esodo, del loro esodo. Quindi capite, partecipare all'Eucaristia e vivere il memoriale della Pasqua di Gesù, vuol dire essere immessi in un dinamismo di ringraziamento, che quindi, no, riconosce il dono ricevuto, riconosce i benefici che grazie a Gesù abbiamo ottenuto, eccetera, eccetera, però per aprire una prospettiva futura dove noi ci impegniamo in qualche modo a vivere in maniera eucaristica, cioè pasquale. Cioè nella luce del dono di noi stessi, e perché siamo sostenuti dalla speranza che questo dono, anche se dovesse costarci la vita, la nostra vita è comunque ormai già al sicuro nelle mani del Signore. Questo era celebrare l'Eucaristia, fare il memoriale della Pasqua di Gesù, perché la Pasqua di Gesù è l'anticipo della nostra Pasqua, se lo vogliamo naturalmente, se vogliamo fare nostra questa possibilità. Allora, le feste, le memorie della storia della salvezza ci fanno guardare indietro, ma per farci guardare avanti, per darci una speranza futura, non semplicemente per rimpiangere un passato e dire beati loro. Dio una volta ha fatto delle belle cose, adesso non si vede traccia, ma una volta ha fatto delle belle cose. Di questa cosa si lamenta il salmista in un salmo, no? Dice, tu hai fatto grandi opere nel passato, ma qua noi non vediamo. Ecco, che è un modo per dire, se sei il Dio dell'esodo, guarda che c'è bisogno di un esodo anche adesso, stiamo messi male, dice il salmista. Ecco, perché però il segno, no? Il segno che dice proprio la teologia classica, la materia, no? Del sacramento dell'Eucaristia è il pane e il vino. Ma in modo particolare il pane. E lo intitolo questo passo che facciamo adesso, Gesù pastore. L'Eucaristia è la memoria che Gesù è pastore, è stato ed è per noi il pastore. Pastore vuol dire colui che prepara il pasto, colui che dà da mangiare, che si prende cura dei suoi animali, portandoli là dove possono nutrirsi e nutrirsi bene. E se non possono nutrirsi al pascolo, è lui che porta l'erba, quel che serve, insomma, ai suoi animali per essere ben nutriti. Il pastore è colui che predispone, prepara il pasto, e il pasto, naturalmente il cibo, è ciò che fa vivere. Ecco perché il pane. Il pane è il simbolo di ciò che è necessario per vivere. Necessario per vivere. Non è un caso che Gesù, e questa è di stretta attualità, no? Tra pochi giorni contempleremo questo mistero appunto della vita di Gesù, non è un caso che Gesù appena nato venga contemplato dai pastori, e non è un caso che venga deposto in una mangiatoia. colui che sarà il pastore, che dà da mangiare, cioè fa vivere, è però fin dall'inizio anche il pasto, è nella mangiatoia, cioè quel luogo dal quale l'animale attinge per mangiare il cibo che gli serve per vivere. Ecco, vi voglio citare un testo, cioè senza assicurare nulla sulla traduzione, leggo quella che ho, un testo che è proprio l'inizio del primo libro profetico, dei libri profetici, quindi è un testo solenne perché apre tutta la raccolta profetica dei profeti scrittori, Isaia, primo capitolo, e dice così, sentite, dice il Signore, cielo e terra, fate attenzione a quello che sto per dirvi, ho cresciuto dei figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Ogni bue riconosce il suo padrone e ogni asino chi gli dà da mangiare, la CEI traduce la sua greppia, no? La sua mangiatoia. Israele, mio popolo, invece, non comprende e non mi riconosce come suo signore. È impressionante. Cioè qui il profeta sta dicendo, guardate, è meglio un bue o un asino che voi altri, eh? Almeno quelli sanno chi devono ringraziare per il cibo che li tiene in vita. E ci vanno, riconoscono il loro padrone, no? E riconoscono la loro mangiatoia. Forse è per quello che nel presepe c'è anche un bue e un asino, no? Che sono quelli che forse hanno capito che in quella mangiatoia lì c'è la loro vita. L'hanno capito gli animali. Chissà se riusciamo a capirlo noi, è interessante, è sferzante questa immagine. Isaia dà subito uno schiaffo al suo popolo. Ecco. Però è interessante, no? Che noi diciamo che Gesù è il pastore e noi siamo il suo gregge, le sue pecore, e quindi speriamo, come dice Giovanni 10, di riconoscere la sua voce, ma anche di riconoscere l'ovile, di riconoscere la mangiatoia, no? Ecco, se non siamo capaci di fare qualcosa di meglio, almeno di avere nei confronti del nostro Signore quella gratitudine che si ha nei confronti di colui che ci dà da mangiare, ci dà da vivere, ecco. Perché appunto uno dice, beh, il gatto viene qui, mi fai complimenti, e quello dice, no, guarda che semplicemente ti sta dicendo che ha fame. E vabbè, almeno, no, almeno però, ecco, c'è un'ingratitudine che invece proprio non riconosce neanche che lui, a lui dobbiamo quel che siamo. Quindi magari fossimo come un animale, come questi, magari. Poi sappiamo anche che ci sono degli animali capaci di tali fedeltà, che per i loro padroni si lasciano morire di fame, vero? Ecco, quindi anche lì c'è da imparare, dagli animali c'è da imparare. Quando diciamo a una persona che è una bestia, noi facciamo torto alle bestie. Dovremmo dire, ma tu sei proprio un uomo, ecco, così ci prendiamo in giro tra di noi. Ma le bestie cosa c'entrano? Va bene, comunque Gesù è ritratto nei Vangeli in questo gesto di dare da mangiare in un episodio che viene raccontato 6 volte, che è la moltiplicazione dei pani. Viene raccontato 2 volte in Matteo, 2 volte in Marco, una volta e una volta in Luca e Giovanni. Persino Giovanni, che di solito gli piace fare il diverso, no? L'originale, sulla moltiplicazione dei pani, anche lui inchioda lì un intero capitolo, il 6, sul pane disceso dal cielo, eccetera, eccetera. Ora, ci sono 6 moltiplicazioni dei pani, e c'è anche una cosa straordinaria nel Vangelo di Giovanni, che è l'unica volta in cui si dice che Gesù cucina Il risorto che appare sulla riva del lago al capitolo 21, no? Fa trovare pronto pesce alla brace e focacce. Era l'alba, quindi come colazione un po' pesantina per i nostri gusti, però avevano lavorato tutta la notte, capite che per loro era proprio un pasto necessario. E naturalmente è anche quello che presiede la tavola durante l'ultima cena. Dunque Gesù ha un rapporto, poi ha partecipato ai banchetti, no? Eccetera. Insomma, c'è un rapporto stretto tra Gesù e il cibo. La sua predicazione, la sua missione comincia con 40 giorni di digiuno. Quindi Gesù sperimenta la fame. È interessante. Perché questo rapporto stretto col cibo? Appunto perché il cibo è la vita. E la fame è il simbolo di tutti i bisogni. La fame è il segno della nostra precarietà. Abbiamo bisogno di qualcosa che sta fuori di noi per vivere. Abbiamo proprio bisogno, no? E infatti dall'esperienza della fame vengono i sentimenti dell'angoscia, della paura, no? Perché la fame permette di fare questa esperienza, certo abbastanza negativa, no? Pensate alla fame dei neonati. Urlano, anche perché sentono questo crampo allo stomaco e non sanno cosa sia. Urlano. Per 9 mesi nella pancia della mamma non c'era, no? Era come una flebo, che uno non gli veniva né sete né fame, era liberato in questa piscina a temperatura ambiente, anzi ambiente, bella calda, insomma. Ecco, a un certo punto viene espulso e comincia a sentir freddo, a sentir caldo, a sentir fame, capito? Sono sentimenti terribili, ingovernabili, angosciosi. La fame è la matrice dell'angoscia. La sazietà è la matrice della beatitudine. Bello, no? Bello. Di questo, se volete chiedere a Olinto, lui è esperto, espertissimo. Cioè lui vi può dire tutte le sfumature, non di grigio o di rosso, di quel che è. Vi dice tutte le sfumature della sazietà, della beatitudine, quindi. È un modo per dire, questo rapporto di Gesù col cibo è un modo per dire che la relazione con Dio è una questione di vita o di morte, tanto quanto la relazione col pane, capito? Se manca il pane muori, se manca Dio muori. D'altra parte, se hai il pane, no? Sei pacificato, sei sazio, sei beato, sei felice, sei contento, sei gioioso, sei speranzoso, ritorni a poter amare, quando sei angosciato, impaurito, si salvi chi può, no? Amare. Allora, certo, poi dopo dirà il Deuteronomio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che però è da intendere bene, non di solo pane, ma senza il pane si muore. Certo, non basta solo il pane, ma lì, nel detto di Deuteronomio, vuol dire, non di solo pane, vuol dire, la parola di Dio è indispensabile alla vita tanto quanto il pane, questo vuol dire. Che vuol dire? Il pane è simbolo della parola di Dio. Il pane è simbolo della vita donata da Dio. Perciò il Signore del pane è Dio. Colui che dona il pane, il nutrimento, è Dio. È frutto del nostro lavoro, come diciamo nella messa, giusto? Giusto. Ma il nostro lavoro, tutto il nostro lavoro, non basterebbe se Dio non ci avesse donato una creazione. Se Dio non ci avesse fatto il regalo di questo mondo. Ci siamo? Ecco, è interessante che per arrivare alla cena eucaristica si debba tenere conto di questo rapporto che c'è tra Gesù e il pane e che c'è in particolare tra Gesù e questi sei momenti in cui Gesù moltiplica pane per la fame della gente, da una parte, e dall'altra parte la lavanda dei piedi. Perché in Giovanni non racconta la cena pasquale. Non la racconta. Dice che sono lì e prima di mettersi a tavola Gesù lava i piedi ai discepoli. Poi cominciano grandi discorsi, eccetera, eccetera, e poi alla fine, dopo il capitolo 17, dice: finiti questi discorsi, Gesù coi suoi uscirono, andarono. Si capisce che intanto hanno mangiato, ecco, si capisce, si intuisce. Però Giovanni non racconta la cena. Il racconto della cena è sostituito dalla lavanda dei piedi. Invece di dire, naturalmente non perché Giovanni non fosse d'accordo con l'Eucaristia, ma appunto lui è l'ultimo che scrive, dice: l'Eucaristia sapete già cos'è da Matteo, Marco e Luca, è inutile che mi ripeto per la quarta volta. Vi dico un altro aspetto, cioè un altro modo di intendere l'Eucaristia è il servizio. È il servizio. Se tu ringrazi del dono ricevuto, la tua responsabilità è di essere a tua volta uno che dona, che si dona agli altri. Essere eucaristici come Gesù vuol dire mettersi a servizio degli altri, vuol dire donarsi fino al dono della vita, donarsi totalmente per la vita degli altri, per il bene altrui. Questo vuol dire la lavanda dei piedi. Capite? Allora vedete come si intrecciano? È impossibile scioglierli, eh? È impossibile dire che c'è l'Eucaristia e poi c'è quell'altra cosa che è la carità. No, l'Eucaristia è il grande sacramento della presenza di Gesù che arde d'amore per l'umanità. Quindi l'Eucaristia è pane, è vita, è nutrimento, è sacrificio. È sacrificio perché pieno di gratitudine, se io mi dono agli altri vuol dire che io mi privo di qualcosa, se io ti regalo una cosa me ne privo, c'è un sacrificio, c'è una sfumatura di sacrificio in ogni dedizione, capite? Ecco, però è anticipata, resa possibile, sostenuta e alla fine seguita da un ringraziamento, perché è il modo con cui io cerco di essere all'altezza di un regalo che mi ha già anticipato e mi ha già anche seguito e mi accompagna. Ormai Dio mi ha già regalato tutto, ci siamo. E io ringrazio e con gratitudine cerco di dare quel che posso per essere testimone di questo dono ricevuto e che Lui fa a tutti. Allora, partecipare al memoriale della Pasqua di Gesù vuol dire riconoscere che senza di Lui non viviamo, abbiamo di Lui, bisogno di Lui per vivere, è il nostro pane, che noi abbiamo ricevuto e riceviamo, quindi se siamo vivi lo dobbiamo a Lui, pieni di gratitudine. In questa celebrazione prendiamo anche coscienza, sempre più, che a questo punto anche noi dobbiamo metterci a servizio. Dobbiamo renderci responsabili della vita altrui. Essere eucaristici, vivere nella luce della Pasqua, vuol dire mettersi nell'atteggiamento di prendersi cura della vita, la nostra naturalmente, ma anche e soprattutto quella degli altri. E naturalmente prima di tutto e soprattutto di coloro che di vita ne hanno poca o ce l'hanno proprio disgraziata. Perché questo è il grande scandalo, lo dicevamo anche la prima volta parlando della preghiera. Non si può accogliere il dono del regno di Dio che ci fa Gesù, che vuol dire il dono della paternità di Dio e della fraternità che siamo, e poi tollerare che ci siano non qualcuno, ma la maggioranza, la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne su questa terra che non hanno il necessario per vivere. C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che stona in maniera radicale. Allora, o non sono figli di Dio e quindi non sono nostri fratelli e allora non ci riguardano, o altrimenti dobbiamo fare l'impossibile perché anche loro abbiano almeno il necessario per vivere. Perché altrimenti la loro fiducia in un Dio che li ha messi al mondo e si prende cura di loro ha tutte le ragioni per incrinarsi. Dice, ma scusa, ma fidarmi di chi? Ma padre di chi? Se poi mi ha fatto nascere in questa favela, piuttosto che in questo angolo sperduto dell'Africa, piuttosto che in questo posto malfamato di America Latina, capite? E allora lì occorre che qualcuno vada e gli dica, guarda, sto qui con te, mi prendo cura di te. Dice, perché? Perché sei mio fratello. E perché sei mio fratello? Perché sai, Dio è padre mio, ma è anche padre tuo, è padre di tutti. E in questa cura che io voglio testimoniare, spero che tu ritorni a fidarti della bontà e della sollecitudine paterna di Dio. La fame, in questo senso, è la grande prova della fede. Non meno della morte, anzi, per qualcuno la morte è la liberazione. Almeno non c'ho più fame. Hai capito? Desiderare la morte per non avere più fame. Terribile. Terribile. Ecco. E allora qui noi abbiamo un problema, che è il problema dello scandalo della povertà. E io vorrei fermarmi un attimino su questo e poi dopo lasciamo spazio a qualche domanda, a qualche reazione da parte vostra. E perché uno scandalo la povertà? Beh, non c'è profeta, o quasi, che non abbia tuonato, no, contro questo scandalo. Dice, ma scusate, noi siamo il popolo dell'alleanza? Sì. Ma com'è possibile che tra di noi ci siano poveri? Che ci siano vedove e orfani abbandonati e trascurati? Che ci siano persino stranieri osteggiati, quando noi, dice la Torah, abbiamo fatto l'esperienza di essere stranieri. Dice così, ricorda, tu avrai cura dello straniero perché tu fosti straniero in terra d'Egitto e ti ricordi quanto hai penato, quanto è stata dura, perché ti rendevano schiavo. Addirittura nei comandamenti sono stati dovevano rispettare i comandamenti gli ebrei, però nel comandamento del riposo del sabato si dice che devi far riposare non solo i tuoi, ma anche il tuo schiavo e la tua schiava e persino i tuoi animali. Impressionante, come dire, la benedizione che viene da Dio in quel giorno sacro deve essere anche per altri, deve diffondersi. Che quelli lì tirino il fiato almeno la domenica per noi, insomma, capito? Bello, no? E allora i profeti avevano ripreso il popolo di Israele dicendo, guardate che è uno scandalo, cioè è un modo per distruggere nei fatti quello che dite a parole. Siamo il popolo di Dio. Ma quale popolo? No? Ma quale amore vicendevole? Se poi qualcuno è trascurato, qualcun altro è oppresso, qualcun altro è costretto all'indigenza e deve addirittura vendersi per poter pagare i debiti che le tasse o i latifondisti gli impongono, hai capito? Cioè, com'è possibile, dice a un certo momento Isaia, che voi veniate qui a fare tutte le vostre pratiche religiose perfette, perfette, al momento giusto, con i gesti giusti, con l'offerta giusta, eccetera, con le parole giuste, e poi le vostre mani grondano sangue. Dice così. E allora anche le cose sante, i vostri sabati, i vostri noviluni, i vostri digiuni, no, i vostri sacrifici, mi fanno ribrezzo, mi danno la nausea, dice il Signore. È idolatria. Questo non è il Dio di Israele che ci ha messo la faccia per liberarvi quando eravate tutti quanti schiavi, capito? E adesso voi, tra di voi, tollerate la schiavitù? Tollerate la povertà, l'oppressione? Diventate dei piccoli faraoni nei confronti di altri che sono costretti a essere schiavi come i vostri padri in Egitto? È assurdo. Tollerate che ci siano situazioni che fanno morire i bambini? Poco importa se vengono gettati nel Nilo o vengono o muoiono di fame, ma voi fate morire i bambini come il faraone. Hai capito? E i profeti su questo sono puntuali. Dice, voi avete venduto, dice Amos, il povero per un paio di sandali. Lo imbrogliate con le bilance false. Oh, sembra che Amos avesse fatto le ferie in Italia, no? E dice, cavolo, ma se ne intende quello di corruzione, di cose, no? E sarà venuto a fare un giretto in Italia e dice, ne ho viste di porcherie. E Paolo, da par suo, nella lettera ai Corinzi, al capitolo 11, dice così. Capitolo 11, sì, 11. 1 Corinti 11. Mentre vi do queste istruzioni, non posso certo lodarvi. Le vostre assemblee vi fanno più male che bene. Anzitutto mi dicono che nella vostra comunità, quando vi riunite, si formano gruppi rivali. Credo che in parte sia vero. Infatti le divisioni sono necessarie perché si possono riconoscere quelli che sanno superare le prove. Ma quando vi riunite, la vostra cena non è di certo la cena del Signore. Infatti, quando siete a tavola, ognuno si affretta a mangiare il proprio cibo. E così accade che mentre alcuni hanno ancora fame, altri sono già ubriachi. Ma non potreste mangiare e bere a casa vostra? Perché disprezzate la Chiesa di Dio e umiliate i poveri? Che devo dirvi? Dovrei forse lodarvi? Per questo vostro atteggiamento non posso proprio lodarvi. E poi racconta l'istituzione dell'Eucaristia. Io ho ricevuto dal Signore quel che a mia volta vi ho trasmesso. Nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò il pane e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Poi, dopo aver cenato, fece lo stesso col calice. Lo prese e disse, questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue, tutte le volte che ne berrete fate questo in memoria di me. Infatti, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore fino a quando Egli tornerà. Ora, questo testo è importante, no, perché proprio connette strettamente Eucaristia e carità. Dice, se non c'è fraternità, e quindi condivisione, sostegno reciproco, dono, attenzione, no, eccetera, perché chi ha tanto non faccia mancare a chi non ha nulla, Se non c'è questo, non ci può essere celebrazione della cena del Signore. O meglio, c'è, ma mentre la celebriamo smentiamo nei fatti quello che diciamo a parole. E Paolo qui è durissimo e dice: guardate che ammassate carboni ardenti sulla vostra testa. Che vuol dire sempre, intendiamoci, poi dopo appunto noi lo sappiamo e cerchiamo di convertirci, no? di fare meglio, eccetera. Non è che dobbiamo metterci a flagellarci oppure a dire non vado più a messa finché non ho capito, queste qui sono sciocchezze. È come quello che dice: finché non ho imparato a pregare non prego, ma anche se non preghi non impari mai, quindi attenzione. Ecco. E d'altra parte però Paolo, dopo aver segnalato questo problema che ha la comunità di Corinto, dice anche questa cosa: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Trasmesso. Questa è la tradizione, è la tradizione. Tradizione vuol dire consegna, ma vuol dire anche tradimento. È la stessa radice, la stessa parola, lo stesso verbo che in greco dice Gesù, no, nella notte in cui veniva tradito, cioè consegnato, prese il pane e lo consegnò ai suoi discepoli. È importante questa sfumatura, perché dicendo questa cosa Paolo dice: vedete, le nostre eucaristie sono sempre un po' rovinate dal peccato, ma questo ci deve spingere a far meglio, ma ci deve anche far comprendere una cosa: che noi tutte le volte che consegniamo insieme tradiamo. È inevitabile. Nessuno può consegnare il Vangelo intatto senza tradirlo almeno un pochino, anche solo perché si è dimenticato un pezzettino, no? Chi no può dire: io il Vangelo ce l'ho e ce l'ho tutto? Se fosse così non sarebbe più parola di Dio, ma sarebbe ormai parola mia. E invece no, resta una sproporzione, no? Noi siamo testimoni del Vangelo, noi consegniamo ai nostri figli in eredità il Vangelo, ma mentre glielo consegniamo un po' lo abbiamo tradito, e i nostri figli si accorgeranno naturalmente di questa cosa. Magari si illuderanno di poter far meglio, poi si accorgeranno nel momento in cui dovranno consegnarlo ai loro figli che anche loro in qualche cosa insomma, non sono stati brillantissimi, no? Questa cosa è scritta fin dal libro del Deuteronomio. Ecco, però è importante tenerla presente, intanto perché impariamo a stare nei nostri limiti, secondo perché impariamo a vedere i nostri difetti, i nostri peccati e se possiamo anche a convertirci un po'. Ma terzo, perché quello che ci è dato in eredità, perché noi a nostra volta possiamo donarlo e lasciarlo ad altri, è grandissimo. È molto più grande di noi. Non possiamo pensare di esserne all'altezza. È impossibile. L'unico che è stato all'altezza di questa trasmissione è stato Gesù. Gesù. L'unico. Lui ha consegnato senza tradimento. Ma noi, no, la nostra consegna sarà sempre segnata dal tradimento. E questo ci deve rendere da un lato umili, no? E dall'altro lato però anche umili e anche addolorati in qualche modo, no? Ci dispiace di sciupare un po' il Vangelo, ma dall'altro lato anche però contenti, perché se i nostri figli vedono i nostri tradimenti vuol dire che hanno visto anche la differenza che c'è tra noi e la parola di Dio che gli abbiamo consegnato, capite? Capite? E questo è importante. È esattamente quello che accade quando noi trasmettiamo ai nostri figli nell'educazione, trasmettiamo i valori, i cosiddetti valori, no? Noi gli abbiamo insegnato dei valori. Siamo noi dei campioni assoluti di quei valori che gli abbiamo insegnato? Noi gli abbiamo detto: caro figlio, abbi cura nella vita del valore dell'amicizia, poniamo. E poi abbiamo aggiunto: perché io, tuo padre, sono l'esempio perfetto di come si vive l'amicizia? No. Anzi, qualche volta gli abbiamo detto, quando loro magari ci hanno rimproverato, dico: scusa papà, tu che vai tanto dicendo che... E poi dopo fai sta roba. Dice: figlio mio, hai ragione. Però questo non toglie nulla al fatto che quello è un valore. Anzi. Quella cosa lì, tu la devi amare, la devi desiderare, la devi far tua, perché è bella, non perché io la faccio. Io sono a mia volta soltanto un testimone della grandezza di quel valore. Non sono colui che lo ha realizzato pienamente. Capite? Ma perché siamo partiti dal ringraziamento, dal memoriale, no? Abbiamo detto, perché adesso siamo finiti, che questa cosa ci nutre, è indispensabile per vivere, perché siamo finiti a parlare dei nostri figli? Esattamente perché il memoriale ci fa guardare al futuro. Lo celebriamo oggi, ricordando una cosa di ieri, ma per guardare avanti. E per guardare avanti per la nostra vita, ma ancora e molto di più, per la vita di quelli che verranno dopo di noi, che stanno già venendo dopo di noi, e ai quali noi vogliamo passare il testimone. Questa cosa, sempre, noi la faremo, non solo per noi. Capite? Ritrovarsi a celebrare l'Eucaristia vuol dire che noi qui dentro, no, attraverso le finestre, fisiche ma soprattutto spirituali, siamo qui a rappresentare l'umanità. Quindi abbiamo a cuore tutti quelli che in questo momento stanno là fuori, ma abbiamo a cuore tutti quelli che non sono ancora venuti e che verranno. Non solo i nostri figli, ma i figli dei nostri figli, i figli dei nostri figli e dei nostri figli. Ma voi vi rendete conto? La Chiesa ci fa pregare dicendo: nei secoli dei secoli, amen. Ma quando diciamo questa frase ci rendiamo conto? Nei secoli dei secoli, amen, vuol dire che noi in quel momento lì, diventiamo un puntino davanti all'immensità dei secoli. L'anello di una catena, capito? Un anellino, un punto di passaggio, ma è così che deve essere, per questo siamo al mondo. Per questo Papa Francesco dice: noi non solo abbiamo una missione, ma noi siamo una missione in questo mondo. Evangelii Gaudium numero 270 eroti, 73 o 75, è meravigliosa quella frase, noi siamo una missione. Cioè siamo qui, siamo stati mandati perché questa cosa abbia futuro, molto al di là di noi, ma molto al di là di noi, e siamo un passaggio, noi siamo un passaggio. Sapete Pasqua cosa vuol dire? Passaggio. Noi siamo pasquali, cioè eucaristici, se siamo un passaggio. Vabbè, basta, se no stiamo qui fino a domani a dire la meraviglia di questa cosa, però capite che è una meraviglia.